Queste sono le parole con cui si conclude proprio la seconda lettura che ascolteremo tra poco, ancora per ricordare che la nostra liturgia è il frutto del dono della parola, tutto tratto dalla Sacra Scrittura, e anche il saluto con cui noi iniziamo la liturgia è il saluto con cui San Paolo conclude la sua lettera, quindi un saluto di inizio, un saluto di fine, un saluto che ci ricorda la bellezza di essere dentro tutti all'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché questo poi credo che sia il senso di questa festa, la Santissima Trinità che oggi celebriamo, che vuole essere una ricapitolazione di tutto il ciclo delle feste che abbiamo appena celebrato, ricordiamo, domenica era Pentecoste. Bene, Mosè di fronte a Dio si sente un po' messo male e quindi gli dice di avere ancora una volta pazienza. Sì, sa che sono dei poveretti, un popolo con il collo duro, ma tu perdona i nostri peccati, le nostre iniquità. Quindi anche noi oggi vogliamo far nostra questa bella preghiera di Mosè e ancora una volta presentare al Signore tutti i mali che ci affliggono, i mali anche del mondo intero. Sembra che si possa dire che ci sono come delle linee di tendenza prevalenti che la parola di Dio ci suggerisce. E un nostro amico che ogni tanto viene a parlarci, anche recentemente è venuto a parlarci il 2 di giugno, usa un termine legato alla matematica, alla geometria, non so, usa il termine vettore, cioè delle linee di forza, delle linee di tendenza. Ecco, mi sembra che oggi sia una occasione giusta, buona, per mettere in evidenza questo, cioè la scrittura non ci dice semplicemente, per esempio, una verità, che Dio esiste, che Dio è buono, ma ci dice anche che questa bontà di Dio è la sua linea prevalente. Nel suo rapporto col mondo, il rapporto tra Dio e il mondo è molto complesso, tutta la Bibbia parla di questo rapporto, ma dopo aver detto che è complesso bisogna anche spiegare allora com'è questo rapporto di Dio col mondo. Ecco, oggi il Vangelo di Giovanni ci dà una linea fondamentale di tendenza. L'orientamento fondamentale di Dio nel suo rapporto col mondo è che ha tanto amato il mondo. Certo, ci sono tante altre cose che si possono dire, si può parlare anche dell'inferno, del giudizio finale, della condanna, perché ne parla anche il Vangelo. Però bisogna cogliere le intenzioni, i grandi orientamenti di Dio. Tutte e tre le letture usano la parola amore, dice la prima lettura, ricco di amore e di fedeltà per definire Dio. La seconda lettura dice il Dio dell'amore e della pace, cioè per descrivere com'è il nostro Dio si dice che è il Dio dell'amore e della pace. E la terza lettura del Vangelo dice Dio ha tanto amato il mondo. Ci sono cioè delle prevalenze, a questo dobbiamo dare più importanza. Domenica scorsa non ho potuto soffermarmi su un particolare, che poi qualcuno invece mi ha fatto notare giustamente in termini di domanda. Ho parlato molto del perdono, no? Gesù dà lo Spirito Santo alla Pentecoste. Agli Apostoli dice loro: a chi vi metterete i peccati saranno perdonati, a chi non li perdonerete resteranno non perdonati. E ora, quindi lo Spirito Santo è effuso per la remissione dei peccati, lo dice anche la formula della confessione, effuso per la remissione dei peccati. Ogni tanto anche mi chiedo ai bambini, soprattutto ai quali faccio la confessione, che cosa capisco questo effuso, c'è tutto un problema anche lì. Linguaggi anche nelle cose più semplici, rituali. E dicevo comunque, il lo Spirito Santo è dato per il perdono dei peccati, però parla anche di non perdono. Ma proviamo a entrare un po' in questa questione. Il Signore manda gli apostoli un po' avendo come due piatti della bilancia. Io vi do il potere di perdonare, ma anche il potere di non perdonare. Ed è tutto uguale, tutto simmetrico, tutto equivalente. No, c'è una linea fondamentale di tendenza. Il Signore dà ai Suoi il potere di perdonare i peccati. Poi però è importante che dica anche questo. Se non perdonate, i peccati non saranno perdonati. Per avvertirci dell'enorme responsabilità che ci ha messo nelle mani. Guarda che se tu non perdoni, quel peccato resta non perdonato. Ma la linea di tendenza è, mi raccomando, quindi perdona sempre. Non ti dice, per me è indifferente. Tu o perdoni o non perdoni, fai tu, vedi tu. No, non vuol dire questo Gesù. Gesù manda per perdonare, manda per trasmettere il suo amore. E ci ricorda anche la terribile responsabilità della ipotesi opposta, che non si perdoni. E così anche nel testo di Giovanni di oggi. Mi sono chiesto perché Gesù non si ferma prima, dice Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, perché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Anche qui si vede la linea di tendenza, no? Perché ha mandato Gesù nel mondo? Non l'ha mandato come noi diciamo, l'ha mandato giudice dei vivi e dei morti, è il nostro credo, per carità, non voglio mettere in discussione questo, ma dire semplicemente questo è ancora mostrare un Dio statico, la sua condizione di giudice. Ma invece c'è una tendenza, c'è un orientamento, c'è un'intenzione, per cui Dio addirittura ha dato il suo figlio perché così non sia, cioè che il mondo venga condannato. L'intenzione è la salvezza, non è la duplice opzione, o la salvezza o la condanna. Io vi metto queste cose qua, arrangiate. L'intenzione con cui Dio ha mandato il suo figlio al mondo è che il mondo sia salvato, non condannato. A me piacerebbe che a questo punto si fermasse il Vangelo, invece va avanti, naturalmente, e sempre si contraddice. E dice, chi crede in noi non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Quindi questa condanna c'è, non si può cancellare anche questo aspetto negativo, come anche domenica scorsa c'era un aspetto negativo. Ma ancora entriamo un po' in questo aspetto negativo, vuol dire che è molto importante il credere, è molto importante il credere. Dice, chi non crede è già stato condannato. Cioè non è indifferente per il Signore il fatto che Lui abbia tanto amato il mondo e che per noi, e noi possiamo crederci o non crederci, non è indifferente. No, è importante crederci. È come se io dicessi, adesso vedo per esempio diverse coppie di persone sposate, ma poi ci sono anche le sorelle, ci sono i fratelli, ci sono amici. È come se io dicessi che voi abbiate fiducia l'uno nell'altro, o no, è uguale. Ma non è vero questo. E se manca la fiducia dell'uno nell'altro, nei coniugi, nei fratelli, nelle sorelle, negli amici, viene a mancare la cosa che regge una relazione. Come ci si fa a voler bene se non si ha fiducia l'uno dell'altro? E Gesù ci vuol dire che se tu a questa cosa che Dio ha tanto amato il mondo non credi, tu ti ritagli fuori da questa intenzione, da questo progetto, da questa opera di amore. Ti autocondanni. Mi sembra che voglia dire questo, ma anche le note mi sembra che suggeriscono questo. Non è che c'è Dio lì pronto a condannare, no, ti tiri fuori da solo. Io ti offro tutto questo amore, cosa fai? Mi dai un atto di fiducia che veramente ti voglio molto bene? Allora, dammi questo atto di fiducia, altrimenti resti come lì chiuso nel tuo buco e quasi mi impedisci di volerti bene. Ecco, mi sembra quindi importante questa questione delle linee di tendenza, per capire com'è il cuore di Dio, com'è il suo orientamento, cos'è che lui vuole, desidera per noi. È certo che c'è anche tutta l'ipotesi negativa, ma non è quella che lui vuole. Ecco, quindi l'amore è la cosa più importante di tutte, la fiducia reciproca, la cosa più importante di tutte. Io credo che la festa della Trinità voglia dire questo. Non ci sono tante altre cose da dire. Ho fatto leggere al lettore della seconda lettura anche il modo con cui incomincia, perché di solito si ritaglia un po' per anche bellezza letteraria, perché la lettera direbbe: per il resto, fratelli, siate gioiosi. Allora, naturalmente, nel testo liturgico l'espressione per il resto non ci sta. E comincia dicendo: fratelli, siate gioiosi, tendete la perfezione, eccetera, eccetera. Ma stavolta però invece ci terrei a questo per il resto. Cosa vuol dire? Paolo ha fatto tutta una lettera, siamo al capitolo 13, sollevando un sacco di questioni, di problemi, anche dolorosi, che riguardavano quella comunità di Corinto. Bene, affrontati tutti questi problemi, non dico risolti, ma affrontati, a questo punto lui conclude la lettera e dice: per il resto. Cioè, cosa vuol dire con questo per il resto? Vuol dire che noi ci dibattiamo in tantissimi problemi, questioni, e ognuno di noi è arrivato con tante preoccupazioni e tanti guai personali anche più grandi di noi. Però l'Apostolo ci dice: al di là di tutto questo c'è un nucleo essenziale che non può essere intaccato da qualunque cosa ti cada il mondo addosso. Tu devi mantenere fermo questo: siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Baciatevi con il bacio santo. Per il resto, cioè, i problemi, vabbè, ci sono, i guai ci sono, le disgrazie ci sono, i peccati ci sono, però adesso io dico, punto e a capo, questo non si tocca. Questo è che ci vuol dire l'Apostolo. Questo non si tocca. Quindi siamo lieti, lo dico naturalmente a me per primo, tendiamo la perfezione, non nel senso così della perfezione che sa di cosa dire, aggiustatevi un po', l'espressione indicherebbe, mettetevi un po' a posto, ecco, se c'è qualche cosa che non funziona. Fatevi coraggio, vicenda, vogliatevi bene, perché questo è il tutto della nostra vita. Ecco, la Santissima Trinità, secondo me, oggi è una buona occasione proprio per fare memoria di questa tendenza, di questo cuore di Dio, desiderosissimo del nostro bene e della nostra pace.